Per chi mi vuole seguire nel versetto da leggere stamattina, allora li troviamo in Atti 13:47. Atti 13:47. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Amen.
Cari fratelli e sorelle, buon sabato. Auguriamo anche un buon sabato a coloro che ci stanno ascoltando tramite Radio Voce della Speranza e auguriamo a tutti coloro che soffrono in questo momento di godere di una giornata di comunione con Dio e di pace nel loro cuore. Allora, vi devo dire che nell'ultimo periodo ho fatto alcune riflessioni che mi hanno fatto sentire sempre meno capace di venire qui davanti e dire qualche cosa di significativo, perché mi sono reso conto che ho preso un'abitudine di leggere la scrittura leggendola, ma viene la scrittura una tale profondità in ogni parola e in ogni cosa che noi leggiamo che necessiterebbe di un tempo infinito che forse non possediamo nella vita per arrivare a qualche cosa di importante, di significativo. Ecco che allora questa mattina volevo condividere con voi due parole, non di più, che sono nella scrittura e che sono le più significative probabilmente, non solo per quante volte appaiono, ma che ci facciano un attimo riflettere sull'importanza che ha quello che leggiamo e quello che diciamo. Non dobbiamo sprecare tante parole, ma dobbiamo capire bene il significato di quello che ci vogliono dire. Queste due parole sono molto semplici perché fanno parte del nostro mondo immanente e sono suono e luce. Allora, adesso vi leggo, vi faccio sentire come suona nell'antico ebraico e poi dopo tutti voi sapete cosa vuol dire. Vayomer Elohim, Yehor, Vayehor. Che cos'è questo passo? È l'inizio della Bibbia. È l'inizio, il Dio disse luce e luce fu. Mi sono domandato, ma in che lingua l'avrà detto? È incredibile. Il mondo nasce da un suono, perché la voce di Dio è un suono. Il suono è una sorta di Big Bang che fa sì che dal nulla sorge tutta la creazione. E questa creazione si manifesta con la luce. Ora tutti noi sappiamo che nel nostro cosmo, per i nostri studi o perché ci siamo interessati, la velocità delle molecole fotoniche, cioè della luce, è la massima velocità che noi conosciamo dentro l'universo. E questo non è che però ci aiuta, perché la luce che illumina il mondo, questa cosa, è, come dire, il confine assoluto tra quello che c'era prima, che era il nulla, che noi non sappiamo, c'era solo Dio prima, e tutta la creazione. Tutta la creazione. Ecco che luce che appare mi sono documentato un attimo, 1750 volte nella scrittura la parola. È la parola che appare di più. Luce diventa qualcosa di fondamentale. Luce è, se noi lo vediamo, un archetipo, così si usa dire, simbolico universale. Perché? Innanzitutto, tutte le religioni che noi conosciamo fanno partire dalla luce il momento. È significativo questo, Perché è vero che la Bibbia, che è come dire il testo che nella nostra civiltà occidentale è il testo di confronto assoluto. Noi quando la leggiamo ci sentiamo a casa. Pensate che un tipo particolare, sicuramente non credente, come era il filosofo Nietzsche, nella preparazione di un suo libro che si chiamava Aurora, dice: quando leggo Pindaro o leggo Petrarca e poi leggo la Bibbia, mi sento come per uno che sta all'estero e uno che sta in casa. Uno che sta in casa, ecco che cos'è per noi, la nostra casa comune. Ma la luce è anche la casa comune di tanti altri, perché noi non, credenti e cristiani, non siamo gli unici su questa terra. Ci sono tante religioni. Prendiamo ad esempio la religione indiana. Negli antichi Veda tutto nasce dalla luce. E in quello stesso territorio nascerà più tardi una nuova religione nel quale colui che si definisce il fondatore si chiamerà Buddha, che vuol dire l'illuminato. L'illuminato. Ma se abbiamo anche, io ho avuto nel passato voglia un po' di leggere, abbiamo voglia di leggere anche il Corano, ci accorgiamo che c'è un'intera sura, la 35esima, nella quale dice, definisce il Dio luce, e lo definisce non solo luce, ma specchia la luce, lo definisce anche un diamante che rispecchia tutta questa luce, e dice: Dio ti porta alla sua luce. Quindi voi vedete, e ne ho prese solo queste, non andiamo avanti perché non abbiamo il tempo, che in tutte le civiltà la luce è il punto di partenza fondamentale, è un archetipo. Ecco che questa parola acquisisce nella nostra Bibbia due che io ritengo significati particolari. Il primo è che la luce è quel confine tra l'immanente e il trascendente. Se noi pensiamo la luce immanente è prima di noi, è una cosa che arriva prima di noi, della nostra nascita, dell'uomo, ma è anche quella cosa che, come dire, ci definisce, perché senza luce io non vedo il mio prossimo e il prossimo non vede me. E quindi non mi può definire come persona. Ecco che quindi la luce prende un significato preciso dal punto di vista immanente, cioè del nostro vivere qui, ma anche acquisisce all'interno di questo un significato trascendente, perché il Dio che noi non vediamo, però con le luci ci pervade, ci riscalda e ci fa vedere. Ecco che questa è, come dire, il punto di partenza. La Bibbia ha di diverso dalle altre religioni che non ha un significato panteistico, cioè il Dio non è la luce. Anche questo è molto importante. Il Dio non è la luce, ma il Dio è luce, perché questa nasce dalle sue mani. Quindi, per l'uomo, per il credente, voi pensate che quando la Chiesa primitiva, nei primi del terzo secolo mi pare, decise di prendere il 25 dicembre come data simbolica per la nascita di Cristo, non è che lo fece casualmente, perché era la festa pagana del Dio Sole. Era la festa pagana del Dio Sole. E non lo prese per, solo per quel motivo, lo prese perché tutto l'inverno prima, voi avete idea che con il solstizio d'inverno le giornate ricominciano ad allungarsi. Quindi c'è della luce, più luce. Mi è successo, andando una volta a visitare, tanti anni fa, nelle catacombe di San Callisto, che sulle tombe c'era scritto Heliopois, Heliopois che vuol dire figli della luce. Cioè anche i martiri venivano definiti così. Figli della luce. Ma perché? Perché questo significato immanente e trascendente diventa fondamentale per l'uomo. E diventa fondamentale fino al punto che la religione cristiana pone un asse verticale di divisione assoluta fra la luce e il suo esatto contrario, che sono le tenebre, il buio. Il nulla è simbolo del buio, il buio cosmico. La luce, se voi pensate che anche noi diciamo la nascita normale di un essere umano è venire alla luce, è vero? È venire alla luce. Ecco che allora la luce è il contrario delle tenebre e questo è il significato teologico fondamentale del cristiano. Veniamo alla luce, ma dice, adesso vi leggo qualche passo che sono importante, dirà San Paolo, Cristo era la luce e le tenebre non lo hanno vinto. Le tenebre non lo hanno vinto. Ecco che tutta la Bibbia assume contorni precisi intorno a queste cose. Se voi pensate che la stessa luce diventa il momento decisivo e scatologico, noi che siamo una chiesa che diamo grande importanza all'escatologia, cioè alla fine del mondo, vediamo che ad esempio nella Nuova Gerusalemme, ecco, prendiamo nell'Apocalisse la Nuova Gerusalemme, nella Nuova Gerusalemme ci dice non ci sarà più il giorno e la notte, perché ci sarà il Dio che illumina tutto. Quindi, è incredibile, il ritmo circadiano è finito lì. Nei nuovi cieli, nuova terra, non ci sono più l'alternarsi del giorno e della notte, perché la notte è passata. E Dio, che è il creatore della luce, Lui illuminerà questa nuova Gerusalemme. Lui sarà la luce eterna. Ecco che, come vedete, la luce assume, copre tutti i parametri della nostra vita religiosa. Li copre tutti. E un altro momento significativo lo dirà anche Zaccaria, quando dirà che comunque anche Zaccaria si occupa della fine dei tempi, quando dirà che quando arriverà quel momento sarà sempre giorno e addirittura aggiunge in una maniera un po' anche particolare, ma verso sera tornerà la luce. Ecco che la luce è la chiave di volta dal punto di vista teologico ed è anche dell'escatologia. Senza la luce non ci può essere l'ultimo giorno. Gesù dirà: io sono la luce del mondo. È vero? Però non è un ragionamento che fa in modo egoistico, perché nel discorso sulla montagna trasmette a noi questa possibilità. Noi non siamo produttori di luce, ma se ci associamo e ci lasciamo illuminare, diventeremo la luce del mondo. Voi sarete il sale della terra e la luce del mondo, così dice, no? Quindi noi abbiamo questa possibilità straordinaria di fare parte di questa luce, di viverla. E come avviene questa luce? È la luce del sole, la luce esterna? No, non è più quel tipo di luce lì. Siamo entrati in una metafora, in una nuova luce, l'illuminazione che il Dio ci dà tramite Cristo è un altro tipo di luce. Come facciamo noi a risplendere di questa luce? Io mi sono domandato molte volte, anche oggi la lezione quando parlava dei minimi, come faccio io ad essere parte di questo progetto della luce? Ecco che, adesso vi cerco il passo, Efesini 5,8. Perché in passato eravate tenebre, non facevamo parte della luce, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste, ecco, che arriva quello che, come dire, ci dà un po' di soddisfazione, perché finora abbiamo parlato un po' in modo teorico, teologico della luce, ma ci dice qual è il frutto di questa luce che ci ha illuminato il cuore. Poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ecco che vedete che questa luce, che non è più quella esterna, ma è una luce interiore, ci guida dentro altre tre voci, che sono tre categorie, perché sono voci astratte: la giustizia, la bontà e la verità. Bisogna dare dei contenuti o no? Diceva Agostino, vescovo di Ippona, grande pensatore dei primi secoli cristiani, che questa luce era soltanto quando noi avevamo accettato Cristo. Prima non poteva venire. È vero che nel mondo ci sono persone buone e giuste che non sono credenti, quindi non è che noi possiamo adesso dire che ci siamo solo noi, che non è vero. Però il lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo, quindi leggere come Lui si è comportato, ci porta dentro questa luce. Perché vi sono anche tanti credenti, e io ne ho conosciuti, che non si fanno affatto illuminare. Non si fanno affatto illuminare, non risplendono di questa luce, perché questo risplendere nostro, di cui io mi sento molto lontano, vi dico la verità, lo decide lui di me, lo decidi tu, lo decidono gli altri, lo decide il nostro prossimo, se io risplendo di questa luce. Non posso deciderlo da solo. Io posso soltanto aver accettato la proposta e lasciarmi illuminare dalla sua parola. Ma che io poi risplenda veramente, lo decideranno le mie azioni, quello che io farò nel mondo. Ecco che la luce trapassa così, in maniera da un archetipo simbolico, religioso, trapassa direttamente nella nostra vita. E la domanda è: ma sono un essere luminoso o sono opaco? Sono opaco. Sono tenebra. Perché questa è la domanda di fondo. La religione cristiana è essenzialmente una religione pratica. Dopo una riflessione importante teologica, ermeneutica, poi bisogna scendere su un altro piano. E questo è il piano per il quale gli altri ci giudicano. Tante volte io sento persone che dicono: ma non riusciamo più a fare evangelizzazione, non riusciamo più a convincere nessuno, ma... perché tante volte sono parole vuote. Parole senza testimonianza e senza esempio sono parole vuote. Prima dobbiamo lasciarci avvolgere dalla luce di Dio, lasciare che Lui illumini la nostra coscienza e dopodiché agiremo. Se non agiamo per niente, allora bisogna che ci facciamo delle domande. Su che tipo di illuminazione abbiamo accettato. Io spero, e con questo concludo, che tutti noi insieme saremo, chi piccola, chi più grande, ma saremo tutti una bella luce. Saremo tutti una bella luce, in modo che gli altri possano beneficiare delle nostre buone azioni. Voi dovete sapere che questa parola ebraica che usa per dire buono, tob, è una parola che però ha tre piani, vuol dire buono, bello e utile, perché gli ebrei erano così, aveva più significati una parola. Buono, bello, utile. Quando il Dio ha creato tutto, ha visto che tutto era molto buono, quindi era molto bello ed era molto utile. Noi che ci siamo fatti illuminare, dobbiamo essere buoni, belli perché risplendiamo. Pensate a Mosè, quando scende dal Sinai e si metteva quella retina davanti quando stava in mezzo al popolo, ma quando andava dentro a parlare con Dio, com'era? Tutti riconoscevano che era completamente illuminato, risplendeva di luce. Ecco, questo vuol dire belli. Risplendere della luce di Dio, perché noi, il Dio è la fonte della luce, noi risplendiamo di luce riflessa, ma possiamo risplendere di luce riflessa. E la verità, come diceva appunto Agostino, è che noi dimostriamo che questa luce viene da Cristo, perché Lui ha illuminato la nostra mente e la nostra coscienza. Amen. Signore, noi indegnamente, ma con tanta buona volontà, ti chiediamo di poter risplendere della tua luce. Fai che come la luce è venuta perché tu hai creato, la luce anche sia la ricreazione della nostra coscienza e del nostro essere, e dimostri che abbiamo accettato la salvezza che Cristo ci ha portato. Benedici, Signore, questa comunità, che risplenda sempre e sia sempre in grado di portare la Tua parola e le Tue benedizioni agli altri. Nel nome di Gesù, Amen.